Allora, quando ho ricevuto la chiamata, poi oggi non potevo dirmi di no, perché tra l'altro oggi praticamente parliamo di chiamata, quindi anche nella messa, no? Con le letture della messa, c'è il libro del profeta Isaia che si conclude proprio dicendo: chi manderò per me? Ecco, Signore, manda me. E allora non potevo dire di no. Ci provo a dirvi qualche cosa sul capitolo 9 dell'Amoris Laetitia, no? Dove ad un certo punto si parla di far parte del sogno di Dio. Far parte del sogno di Dio. Non è da poco far parte del sogno di Dio, no? E allora proverò a dire qualcosa. Il capitolo 9 dell'Amoris Laetitia è un capitolo che a volte viene un po' sottovalutato, anche un po' sorvolato, perché parla della spiritualità coniugale. E allora molti, quando si tocca questo argomento, vanno un pochino in tilt perché lo reputano un po' difficile. E non mi nascondo che io stesso, quando ho letto capitolo 9 dell'Amoris Laetitia, ci sta tanti capitoli nell'Amoris Laetitia, un capitolo 9, Ave Maria. Però, in fin dei conti, non è poi così complicato capire come vivere realmente la spiritualità coniugale. Io chiedo scusa, ma non riesco a stare seduto quando parlo, capito?
Mi sono seduto io per te.
Grazie. E allora voglio partire proprio da quello che abbiamo ascoltato, no? La lettera di San Giovanni, che ci dice che amarsi è importante perché l'amore è da Dio. Cioè noi dobbiamo amarci perché l'amore è da Dio. Perché iniziare questa giornata? Perché parlare del sogno di Dio parlando dell'amore? Perché il sogno di Dio è l'amore. Il sogno di Dio è che l'amore regni in tutto il mondo, che l'amore regni fra tutti, che non ci siano più discordie, che non ci siano più separazioni, che non ci siano più divisioni, che non ci siano guerre, che non ci siano persone che non vivano nella pace. Questo è il sogno di Dio. Il sogno di Dio è l'amore totale. Voi pensate che cosa succedesse se domani mattina impazziamo tutti e decidiamo di vivere alla lettera il Vangelo da domani mattina, tutti, nessuno escluso. Sapete che cosa succederebbe? Che ci sarebbe il paradiso sulla terra, che si unirebbe il cielo con la terra o la terra con il cielo. E allora non si può non parlare della spiritualità coniugale se non si parte proprio dall'amore. Infatti il capitolo 9 dell'Amoris Laetitia da dove parte? Dalla carità. E ci dice, proprio all'inizio, numero 313, che la carità assume diverse sfumature a seconda dello strato di vita a cui ciascuno è stato chiamato. Che significa questo? Significa che la carità la dobbiamo vivere tutti e tutti siamo chiamati a viverla a seconda di quello che siamo. Io sono un sacerdote, devo imparare a vivere la carità da sacerdote. Tu sei marito, devi imparare a vivere la carità da marito. Tu sei moglie, devi imparare a vivere la carità da moglie. E allora come si vive la carità all'interno della specificità del matrimonio? E che c'entra questo con la spiritualità coniugale? Per capire bene questo, dobbiamo innanzitutto capire che la parola carità è sinonimo della parola amore. Scusami le spalle, ma la faccia è peggio, quindi non è che. La parola carità la possiamo sostituire con la parola amore, sono sinonimi. Se parli di carità o parli di amore, stai parlando della stessa cosa. Perché è importante capire questo? Perché noi alla parola carità diamo un significato troppo stretto. Troppo piccolo, non è possibile. La carità noi la viviamo, la pensiamo sempre ed esclusivamente come quello che posso dare. Guardate le Caritas parrocchiali, c'è Don Marco Pagnello, il direttore della Caritas, che non ce la fa più a dire alle Caritas parrocchiali: guardate che dare i pacchi, dare le cose è l'ultima cosa. Il vero compito della Caritas parrocchiale è quello di aprire il cuore all'amore dei fratelli. Nei parrocchiani. Questo è il primo compito della Caritas parrocchiale, aprire il cuore dei parrocchiani all'amore verso gli altri, all'amore verso i fratelli. Se non capiamo questo, noi penseremo sempre che la carità è quell'euro che io do, è quella cosa che io do, e non è così. Anche perché tante volte quando diamo un euro ad una persona che ci viene per strada, glielo stiamo dando per togliercelo dalle scatole. Non è carità. Quello è egoismo. Mi stai rompendo le scatole, prendi di questo, così torno a stare bene. Quella non è carità. Ma soprattutto quello che io dico sempre, la carità non sta nel portafoglio. La carità sta nel cuore. E come sai accogliere. La carità sta nella relazione che sai vivere. E allora cominciamo a capire che ci azzecca la carità con la coniugalità, con la spiritualità coniugale. Però dobbiamo fare ancora un altro passo. Dobbiamo capire che cos'è realmente il sacramento del matrimonio. Poi voi dite, ma dove lui? Tu vuoi parlare che è Notre Dame e ci vuoi spiegare che cos'è un matrimonio? Ogni tanto rinfrescarci la memoria non ci fa male, no? Sapete che io ho scoperto una cosa da quando sono direttore della pastorale familiare, che il matrimonio, il sacramento del matrimonio è il meno conosciuto e soprattutto è il meno conosciuto da chi si è sposato in chiesa. E sembra assurdo, ma è così. E io ai matrimoni mi diverto da morire. Io quando celebro un matrimonio mi diverto soprattutto se ci sono dei bambini presenti in chiesa, no? E spiego che cosa sono i sacramenti. I sacramenti sono un'azione di Dio e un'azione dell'uomo che si mettono insieme e producono qualcosa, se no che stiamo a fare? Se no stiamo a perdere l'utero.
Allora,
se c'è qualche bambino, comincia già. Se c'è qualche bambino in chiesa, gli chiedo, senti, bimbo, ma il sacramento del battesimo che cosa fa? Sono un'azione di Dio, un'azione dell'uomo che si mette insieme e che fanno? I bambini che sono più bravi degli adulti dicono cancella il peccato originale, bravissimo. Poi prendo un altro bambino e dico il sacramento dell'Eucaristia, di solito becco quelli un po' vicini alla prima comunione, no? Che sono un po' secchioni, questo già lo sanno, perché c'è il sacramento dell'Eucaristia, il pane diventa il corpo di Gesù, il vino diventa il sangue di Gesù, bravo. Poi prendo qualcuno ancora più grandicello, il sacramento della cresima, qui solitamente sbagliano tutti. E siccome è chiamato il sacramento della confermazione, tutti dicono tu confermi la fede perché quando hai fatto il battesimo eri troppo piccolo per dirlo da solo, non è questa la cresima. Si chiama confermazione perché è Dio che ti conferma nella fede e ti dice mo vedi che vuoi fare, va e annuncia il Vangelo perché mo sei grosso, ma è Dio che ti conferma la fede, non sei tu che confermi, che vuoi confermare, tu sei un peccatore come tutti, come me, come me, no? E allora bene o male però ci sa, bene o male si sa, quando chiedo che cos'è il sacramento del matrimonio non mi risponde mai nessuno. Io chiedo, ma è per vergogna che non parlate? No, è per paura di sbagliare. E se hai paura di sbagliare vuol dire che non sei sicuro di quello che stai dicendo, che non sei sicuro di quello che potresti dire. E se non sei sicuro di quello che dici vuol dire che non sai esattamente quello che devi dire. E allora io dico sempre agli sposi, guardate, il sacramento del matrimonio è semplicemente questo. Gli sposi quando entrano in chiesa sono due cose distinte e separate. Sono due cose distinte e separate, ok? La sposa è come un bicchiere d'acqua. L'acqua è una cosa bella, è una cosa positiva. L'acqua ti disseta se c'è sete, irriga i campi, fa crescere, no? Fa crescere le piante, fa crescere i semi. È una cosa positiva l'acqua, è giusto? Sono veri oppure sono finiti? Siete vivi, sì. Vi siete svegliati stamattina, no? Ecco. Bene. È una cosa positiva l'acqua, se c'è sete di seta, no? Irriga i campi, no? No, perché me l'avete insegnato a scuola, che tra l'altro sono venuto qua a microcentrico, quindi se era così mandavo della preside e facevo un bel ritorno. Però se arriva uno tsunami e se straripa un fiume, sono danni, è sempre acqua, però sono danni. E allora, questa è la donna. Aspettiamo che arrivo l'umino. Aspettiamo che arrivi l'omino, magari l'omino sul cavolo di loro. Se c'è tua moglie seduta a fianco, esiste? Esiste? Ecco, infatti, non la vedevo, eccola là, ah, si sì, ti fa fianco.
Allora sono danni, se tradimo un fiume sono danni. E allora che cosa succede? Che cara sposa, tu sei così. Tu c'hai delle cose meravigliose di te. Tu c'hai degli aspetti bellissimi di te. Che forse sono quegli aspetti che hanno colpito tuo marito e hanno fatto innamorare tuo marito di te. Però tu c'hai anche le tue spadurnie. C'hai per la maggior parte un periodo del mese in cui niente si può parlare. E caro marito, non gli parlare. Cioè non devi andare a cercare. In quel periodo del mese digli sì, punto, che te frega, tanto parti in partenza, parti, capito? Quindi tu c'hai delle negatività, c'hai anche i tuoi difetti, c'hai le tue problematiche, quindi hai del positivo e hai del negativo, e sei entrata in chiesa così. Poi dico lo sposo, caro sposo, tu sei così, no? Cioè, senta cazzosa, caro sposo, tu sei così, no? Il vino fa la gioia, fa la festa, tu a te piace fare un casino, no? Ti piace fare a uscire, andare a fare le cose, no? E il vino, se manca il vino in una festa, manca la gioia. Se manca il vino in una festa, che festa è? No? Le nozze di Cana. Finisce il vino, finisce la festa. Allora è buono e c'ha un colore, c'ha un sapore, ci piace, ma se bevi troppo, se bevi troppo che succede? Ti vai a schiantellare la macchina, se muori solo tu, ok, ma puoi ammazzare anche qualcun altro. E allora a volte la tua forza, il tuo essere uomo tende a sopravvalere, tende ad ammazzare, tra virgolette, lei, a farla tacere. A volte anche tu, caro uomo, c'hai le cose belle, ma c'hai le cose brutte. E cara donna, tuo marito, quando torna a casa, lascerà sempre la giacca da tutte le parti, lascerà sempre le scarpe, una a destra, una a sinistra, no? Io dico sempre queste cose. E tu sei entrato in chiesa così. Siete due cose diverse. E guardate che essere due cose diverse è una cosa bella, non è una cosa brutta. Cioè, padre, quando mi vengono le coppie un po' in crisi, padre, io e mio marito siamo diversi. E meno male, signore, che vuol dire, sono uguale. Tu sei tu, quello e quello. Siete diversi già di natura, perché tu sei femmina e lui è maschio. Quindi siete già diversi di natura. E che cosa pretendevi? Allora, agli sposi vi dico sempre questo. Adesso guardatevi fra di voi, questo è quello che ti stai sposando o questo è quello che ti sei sposato, lo potete anche provare a fare, guardatevi, questo ti sei sposato, questa donna ti sei sposata, quest'uomo ti sei sposato e lui è così, lui c'ha le sue cose belle che quando le fa ti fa tornare, no? Io e te 3 metri sopra il cielo, ricordate Moscia, no? Però c'è anche quelle cose che quando le fai, t'accidesse, porca miseria, no? Lui è così, lei è così. E che cosa hai accolto il giorno del matrimonio? Che cosa hai preso con te il giorno del matrimonio? Hai preso il pacchetto completo. Io ai corsi prematrimoniali dico, se ti stai sposando dicendo tanto poi ci penso io a farti cambiare, non ti sposare. Famoso video che abbiamo fatto, no? Non ti sposare. Perché? Perché se poi l'altro non cambia, che fai? Ma soprattutto è giusto che l'altro cambi? È giusto che l'altro diventi come vuoi tu? Assolutamente no. E allora, il sacramento del matrimonio è questo. Ad un certo punto tu dici, voi mi dite, io accolgo te come mio sposo e come mia sposa. E quando hai versato, quando hai versato l'acqua nel vino, non le puoi più separare. Io le dico sempre agli sposi, no? Poi di solito chiamo lo sposo e dico, senti, mi fai la cortesia, mi rimetti l'acqua di qua. Questo, padre, non si può, non osi separare l'uomo, ciò che ti unisce. Il matrimonio ti ha reso una cosa sola, ma ti ha reso una cosa sola, delle cose belle e delle cose brutte di tuo marito e di tua moglie. mica solo di quello che ti piace, o mica solo quando ti piace, o mica solo quando le cose vanno bene. Può essere una cosa sola, sempre. Una volta uno sposo mi ha fatto questo lavoro qua. E beh, caro sposo, non ho mai rimesso l'acqua di qua. Però mi ha dato un assist per capire un'altra cosa, che quando la mattina tu ti alzi e vai al lavoro, e magari lavori qui, e l'altro si alza e va al lavoro, e magari lavora di qua, chi ci sta al lavoro con te? Ci sta pure tuo marito, ci sta pure tua moglie. Quando si parla di lavoro, ok, ma se si parla di tradimento, chi ci sta con te mentre lo stai tradendo? Questo è il sacramento del matrimonio, eh? E allora questa è una cosa che avviene grazie ad una forza. C'è un bicchiere, vedete? Il bicchiere è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi tiene insieme. Se io rompo il bicchiere, il liquido si rompe. No, lo Spirito Santo vi tiene insieme. E allora, se io capisco questo, capisco realmente che cos'è l'amore. Perché per fare una cosa del genere, o sei pazzo, o hai una forza grande che non viene da te. E questa forza è la forza di Dio, che ti mette insieme, che ti unisce nel matrimonio. Senza quella forza non ce la fai. Ecco perché io dico ai corsi prematrimoniali, dico sempre, guardate, avete scelto di sposarvi in chiesa? Sì, perché? Perché il matrimonio in chiesa ha senso solo se lo fai con la fede. Se no, andate al comune, per favore. In chiesa veniteci quando avete scelto di sposarvi con Dio, quando avete deciso che a sposarvi sarà Dio, realmente, perché quella cosa accada. Perché quello può accadere solo se ti amo veramente. Ma l'amore, come dice San Giovanni, è da Dio. Senza quell'amore non ce la fai. Senza quell'amore non ci arrivi, non ce la fai. Bene, allora se abbiamo capito questo, capiamo la spiritualità coniugale che cos'è. La spiritualità, l'ho fatto già poi uno, vedi? Tranquillo. Se, quando state per svenire, voi alzate una mano, io racconto una barzelletta. State tranquilli, voi potete fare quello che volete perché non sono un cardinale, quindi ci possiamo permettere di rilassarci un pochino, no? Allora, la spiritualità coniugale ci dice proprio questo, ci dice che se io realmente mi sono sposato con Dio e per amore, allora significa che Dio ci deve stare, significa che Dio non può essere altro dal mio matrimonio. E qui entriamo in un altro grande problema della società di oggi. Qual è il tranello della società di oggi? La società di oggi ci sta facendo vivere questo tranello: vita e vita spirituale sono due cose separate. La vita è una cosa, la vita spirituale è una cosa tua, è personale, privata, te la vivi come ti pare a te, basta che non la devi pubblicizzare. Questo sta facendo la società di oggi. La società di oggi ci sta facendo vivere la spiritualità come una cosa intima e personale. E allora abbiamo separato le due cose, quindi abbiamo la nostra vita che va da una parte e la nostra vita spirituale che va da un'altra, e sono due rette parallele che non si incontrano mai. E allora abbiamo la domenica, le nostre chiese piene, no? Di gente che viene. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Poi se sbagli una volta ti vengono appresso, perché tanto è un disco, no? Io una volta ho sbagliato, vi dico la verità, stavo celebrando messa, alla fine della messa, non so per quale motivo, ma perché con la testa stavo altrove, perché a volte succede anche a noi preti di celebrare la messa, ma in realtà con la testa stai altrove, perché magari c'hai una problematica da andare a risolvere, eccetera. Cioè avevo la testa proprio da tutt'altra parte, finisco la messa, la benedizione finale, il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori, sono rivolti al Signore, ma che siete a te? Ma di una riguga del padre, scusi, veramente sarebbe la benedizione. No, tutti, con il tuo spirito. Cioè, hanno risposto, io sono convinto di una cosa. Ora, non vi scandalizzate, ma se vi scandalizzo è meglio così, non mi chiamate più e non mi agito. No, scherzo. se io finissi la messa dicendo: la messa è finita, andate tutti a quel paese, rendiamo grazie a Dio perché noi ci stanno a sentire, cioè noi rispondiamo in automatico ormai. Un'altra cosa stupenda delle nostre messe: se entra uno in chiesa durante la messa non si convertirà mai, perché ci guarda e dice: mamma mia quanto sono tristi questi. Io ho iniziato 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo, le prime comunioni in parrocchia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Fermate, scusatemi, questa è una festa. Allora, o sorridete, o per piacere dietro alla casa e lasciate di cedere. Perché non si può. Noi il fatto che la messa sia una cosa seria l'abbiamo scambiata con la tristezza. Noi abbiamo scambiato la serietà con la tristezza. Pensiamo che una cosa seria significhi avere musimunti. E allora entriamo nelle nostre chiese e stanno tutti con i musimunti. Voi guardatevi quando siete a messa e soprattutto ascoltatevi. Ma quando al prefazio, adesso ci vuole in alto i nostri cuori, sono volte, noi stiamo dicendo una cosa meravigliosa. In alto i nostri cuori, cioè stiamo dicendo: amiamo Dio più di ogni altra cosa, il nostro cuore è rivolto verso un amore così grande, verso l'amore di Dio, e come rispondiamo? Sono rivolti al Signore. Cioè, noi stiamo dicendo una cosa meravigliosa, ma la diciamo come se stessimo ad un funerale, come se stessimo dando le condoglianze a qualcuno. È come se io ti dicessi: il tuo cuore è rivolto verso tuo marito, e tu mi rispondi: sì. Nell'equipe di Notre Dame questo non avviene, vero? Ah, vero? Bene. Allora, questo è, veramente. Cioè, la spiritualità coniugale sta nel tornare a far coincidere, adesso veramente torniamo sempre, la nostra vita con la vita spirituale, che non possono essere due binari paralleli che non si incontrano mai. E allora dice il capitolo 9 delle cose meravigliose, perché il capitolo 9 della Mois Letizia ti dice che le preoccupazioni familiari non devono essere qualcosa di estraneo al loro stile di vita spirituale. Che significa? Che quello che tu vivi, che la vita normale, la vita della quotidianità della coppia, non può essere vissuta senza metterci Dio di mezzo. Perché è Dio che ti tiene unito. È Dio la fonte di quell'amore che ti ha reso una cosa sola. E allora se tu le preoccupazioni della tua famiglia, se tu le preoccupazioni della tua vita le vivi senza metterci di mezzo Lui, guarda che sono problemi, non ce la fai. Ti fai schiacciare dalle problematiche. E sapete che cosa succede lentamente? Che le preoccupazioni prendono il posto di mia moglie e di mio marito. Perché mo non c'ho tempo a pensarci. Devo pensare a sta cosa. Devo risolvere sta cosa. E lentamente la coppia torna ad essere separata. La coppia si separa. Io dico sempre ai miei parrocchiani, ormai si saranno stufate le coppie della mia parrocchia, guardate, sapete qual è il problema maggiore della coppia? Qual è proprio la cosa che la coppia deve evitare assolutamente? Il darsi per scontato. Perché l'altro non è scontato. Quando mi viene una coppia in crisi, una delle prime domande che faccio è: quando è stata l'ultima volta che gli hai detto ti amo? Va, che te le sa, è 40 anni che stiamo insieme, ne sa che ne amo. Sì, magari lo sa, ma un conto è saperlo, e un conto è sentirselo dire. Sono due cose diverse, o no? Quando è l'ultima volta che hai detto ti amo a tuo marito o a tua moglie? Non datevi mai per scontato. Perché darsi per scontato significa farsi mangiare dalla quotidianità. E significa che la quotidianità diventa addirittura più importante del tuo coniuge. Quello che fai il giorno, quello che fai la mattina quando ti alzi e quando vai a dormire, diventa più importante del tuo coniuge. E ti dimentichi che tutto quello che fai lo stai facendo con lui, per lui, assieme a lui. O assieme a lei. Per lei, con lui, assieme a lei. Questo. Allora la spiritualità coniugale diventa la forza. Diventa il collante della nostra famiglia. Se ci dimentichiamo questo, ci facciamo mangiare dalla quotidianità. E rinchiudiamo la nostra spiritualità ad andare a messa insieme la domenica mattina e a farci un segno di croce, lo sai che già è tanto perché non tutti se lo fanno, un segno di croce la sera quando ci mettiamo a letto, qualcuno anche prima dei pasti. Invece dobbiamo avere una liturgia familiare, perché una cosa che piaceva tanto a Giovanni Paolo II era considerare le famiglie come chiesa domestica. E allora c'è bisogno di una liturgia familiare. E qual è la liturgia familiare? E fare le cose insieme nell'amore di Dio. Tutto. Cioè tutto quello che facciamo sia condito dall'amore di Dio. Quando cucini, cucina con l'amore di Dio e l'amore verso tuo marito o tua moglie. Quando pulisci casa, quando ti alzi la mattina per lavorare che non c'hai minimamente voglia di andare a lavorare quella mattina, mettici l'amore di Dio. Ricordati perché lo stai facendo. Io c'ho un mio parrocchiano che sul posto di lavoro aveva un problema grande, non ce la faceva più, stava quasi pensando di licenziarsi, un buon posto di lavoro, e ho detto, fai una bella cosa, stampati la fotografia della tua famiglia e mettitela sulla scrivania dell'ufficio. E ogni volta che stai, che vorresti mandare tutti a quel paese dentro l'ufficio, eccetera, guarda quella foto e ricordati perché lo fai. Ricordati perché sei seduto su quella scrivania. Vedrai che cambia, perché la forza dell'amore, la forza del matrimonio è questa. Diventa la tua forza. Il tuo matrimonio deve essere la tua forza vitale. Perché il matrimonio, se ci rende uniti in questo modo, diventa, sapete che cosa? Qual è la specificità del matrimonio? Diventare icona d'amore per il mondo. Gli sposi hanno il compito di essere icona d'amore per il mondo. Chi guarda voi deve essere capace di incontrare Dio. Una coppia sposata in chiesa, da come si ama, da come si vuole bene, diventa, c'è qualcosa che suona, non è un problema, potrebbe essere il Papa, ma ditemi che c'ho da fare. Visto che non ti faccio brutta di mai. Allora, dicevo, essere icona dell'amore, cioè il matrimonio, il vostro amore che vi ha reso una cosa sola, che cos'è? Ma non è l'immagine della Trinità, che sono tre ma sono una cosa sola. Una cosa che dico sempre ai bambini, come fai a spiegare la Trinità ai bambini? Perché loro giustamente il bambino capisce ancora, capisce abbastanza, per dire piccolo, l'addizione, ma la moltiplicazione è diversa, no? Allora dici 1, 1 è 1, ma 1 più 1 più 1 quanto fa? 3. E allora non è la Trinità. La Trinità è un'immagine d'amore dove ognuno vive per l'altro. 1 per 1 per 1 quanto fa? Il matrimonio è la stessa cosa. Non siete semplicemente due persone che iniziano a vivere insieme, ma siete due persone che vivono l'uno per l'altro. Dove questo per non è semplicemente essere a servizio dell'altro, ma significa che senza l'altro io non esisto più, che senza l'altro io non ce la faccio più, io non cambio, che l'altro è quello che mi riporta al mio essere. Ecco perché, tra l'altro, dice al numero 321, al capitolo 9 dell'Amore e Letizia, il Papa Dio li invita a generare e prendersi cura. Prendiamoci cura, sosteniamoci e stimoliamoci vicendevolmente. Così i due sono tra loro riflessi dell'amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l'aiuto, la carezza, l'abbraccio. Che bello. Siete ancora vivi? Sicuro? Bene, grazie. Allora, quindi, no, ancora finito, ma poi l'applauso per favore non me lo fate perché mi imbarazza. E la cosa bella dell'essere coniuge è proprio questo, è il sapersi prendere cura l'uno dell'altro. Se ci diamo per scontato, non ci prendiamo più cura, perché tanto è scontato. Lo sa che io gli voglio bene, e allora non c'ho bisogno di dimostrarglielo. E quindi smetto di prendermi cura. E cucino perché devo cucinare, perché se la mangiamo. E non cucino per amore. Sì, è vero che se la mangiamo, cioè, per carità. Però la cosa bella dell'uomo è che può dare un senso a quello che fa, tutto quello che fa. Anche le cose più semplici e più stupide. L'uomo gli può dare un senso grande ed enorme. Se ci siamo sposati in chiesa, noi non possiamo non permettere a Dio di essere il terzo che abita in casa nostra. Io alle coppie appena sposate dico: ricordatevi che in casa siete già tre. Madonna, lo qui a cosa facendo? No, in casa siete già tre. Quando avete il figlio diventerete quattro. Se poi avete nato, cinque. Nella vostra casa, se vi siete sposati in chiesa, aggiungete sempre un numero. Ma siamo rimasti soli, siamo solo io e mio marito. Siete in tre. Il famoso nido vuoto, no? Il nido vuoto te lo riempie il Dio, non ti preoccupa. E allora ecco il prendersi cura. Se non mi do per scontato, mi prendo cura. Il matrimonio è questo. La spiritualità coniugale è questa. Papa Francesco, con questo capitolo, ci dice una cosa meravigliosa, perché noi pensiamo, quando parliamo di spiritualità, pensiamo che dobbiamo stare in ginocchio, su ginocchio a pregare, a adorazione eucaristica, le cose. La spiritualità coniugale è quello che dice la lettera di San Giovanni. Però prima di questo voglio fare una cosa. Allora, adesso vi chiedo di dedicargli una canzone. C'ho la regia che mi dà una mano. Vi chiedo di dedicarvi una canzone. Vi guardate, cari marito e cari mogli, e dedicatevi la canzone di Cristicchi di Sanremo di quest'anno. Dedicatevela, eh? Ora vogliono sentire loro, gliela facciamo sentire lo stesso? Di. Ho capito, sarei famoso di azzurri, non ce l'ho. Tu mo fai una cosa, fidati di me, sono quasi cardinale, fidati di me, no? Senti di questa canzone e dedicatela, eh? No, le parole purtroppo no, non ce le ho. Purtroppo le parole non ce le ho. Troppo fresca, però impariamo ad ascoltare. Dedichiamoci e dedicatevi questa canzone.
Sono solo una concordia con pugna di parole, più che pelle di saggezza sono sassi di miniera, che ho scavato a fondo ormai nuove in una vita intera. Non cercare un senso appunto, perché tutto ha senso. Anche un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna a cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo e tutto quello che chiedi. Non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri, con lo abitino adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare. Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura. tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro, basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisce nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila, è solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima, è una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia, tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia, perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo, e ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte, e ti basta solo un passo per andare oltre. Immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare. Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrai paura di cadere. Che nonostante tutto, noi siamo ancora insieme.
Abbi cura di me. Io sto seguendo una coppia in crisi perché lui non è mai stato capace di dire alla moglie: cara, io non mi sento visto da te. Visto da te. Non mi sento curato da te. E provate a indovinare se andate a cercarlo pure. No? Però sono bravi. Secondo me ce la fanno. Perché in realtà si amano veramente, però poi fai fatica a dire le cose vere a tua moglie e a tuo marito. Non fate fatica a dire a tua moglie e a tuo marito: guarda, in questo periodo sento che ti stai prendendo meno cura di me, ho bisogno di te. Non accusatela o non accusatelo di non prendersi cura, ditegli: ne ho bisogno io, è un mio bisogno. E allora abbiate cura di voi. Perché? Perché la spiritualità coniugale è questa. La spiritualità coniugale, dice San Giovanni in questa lettera, che nessuno ha visto Dio, nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Allora, a che cosa serve la spiritualità coniugale? A farti capire qual è il volto di Dio. Il volto di Dio è il volto di tuo marito. Il volto di Dio è il volto di tua moglie. Se Dio ti vuole fare una carezza fisicamente, ha una sola possibilità per farla. Fartela attraverso tua moglie, fartela attraverso tuo marito. Se Dio ti vuole abbracciare, ti abbraccia attraverso tua moglie, ti abbraccia attraverso tuo marito. Siate presenza di Dio l'uno per gli altri. Perché se Dio è in voi, il vostro amore sarà perfetto. Questa è la spiritualità coniugale. E la vostra quotidianità sarà impastata di Dio. Sarà impastata di Dio. Anche quando litigate. Sembra difficile, ma è così. Anche quando litigate. Bene, io penso che posso fermare qua, se no mi lanciate qualcosa, che sono troppo lungo.
Grazie.